diciamo l'affresco ridotto a quelle dimensioni è gustabile così com'è, immaginiamo almeno i colori. È la prima volta che invece dell'ultima cena con un tavolo solo e tutti a tavola e Gesù in mezzo, che dice uno di voi mi tradirà, perché tutti i pittori sono affascinati da quel, soprattutto Leonardo, da quell'istante in cui si muove una grande ondata di paura, sdegno, sorpresa, e tutti sono io, e quello è il momento, un istante, diciamo, molto appetitoso per un artista che vuole indagare l'animo umano, vuole entrarci, e soprattutto quando c'è di mezzo Gesù e la sua storia. Invece qui è Gesù che dà il pane da mangiare, passa lui a dar da mangiare a tutti. Ti ringrazio, Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai piccoli, ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Se non diventate come bambini, lì è come la mamma che dà da mangiare. Certamente Gesù non ha mai avuto intenzione di lasciare infantili i suoi seguaci, di spegnere in loro la forza di vivere con coraggio dentro la vita. Ma qui infanzia, cioè la mancanza di parola, è l'atteggiamento che lui dice giusto di fronte alle cose troppo grandi, indicibili, per cui non hai la parola, quindi sei un infante. Questo indicibile non lo puoi avvolgere con le tue parole, catturarlo, oppure farne un'equazione e metterlo in fondo come risultato dei tuoi calcoli. L'indicibile lo puoi solo respirare, mangiare, succhiare, e quando sgorga da una fonte troppo profonda, ti dice il motivo per cui non lo puoi del tutto assimilare. È sempre più grande la tua l'abbondanza della fonte che non la tua fame. Passa nelle mani di Gesù, te lo porge lui, sa di pane l'indicibile, profuma di creazione, di campi dorati, di bocche spalancate per ricevere cibo per la vita. Sa di voglia di crescere, sa di mani che te lo porgono, sa di carezza, quindi sa senza, ha sapore senza che venga detto. Il fatto che ti venga offerta, ecco la carezza, il sapore di quel pane. La vita rivela il suo senso nel gesto di chi te la dà, è un dono, è un pane da mangiare nella fiducia. In questo pane poi che ti dà Gesù ci sono le sue impronte digitali, tutte le sue scorribande nei campi di grano, gli spostamenti sulla barca, le reti, la pesca, l'allegria insieme ai suoi, tutti gli incontri anche con la povera gente, le parabole, le beatitudini, è dentro tutto in questo pane. Ci sono tutte le affermazioni che andavano dalla proclamazione alla tenera confidenza, guardate che Dio vi ama, vi ama, lui è così, è fatto così, in casa nostra c'è solo amore, fuoco. Non guardate al futuro a partire dai vostri meriti o peccati, partite da lui, lasciatevi amare. E questa sera questa parola si è fatta carne, siamo al Giovedì Santo. C'è dentro anche quello che ancora loro non riescono a immaginare, la sua vita data per loro, avverrà il giorno dopo. C'è dentro anche la sua paura per il tunnel buio da attraversare, ma anche la forma vera di quel pane che è quel grazie. Ha cominciato così la cena, si è alzato in piedi come fanno gli ebrei a Pasqua. Ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, Yahweh, perché hai creato, eccetera. Ti ringraziamo per Abramo, e lui dice ti ringrazio per i 3 anni passati qui con questi. Ora questo pane che riassume la sua vita in un grazie lo porge nella bocca di ciascuno. Finora questa bocca non ha mai trovato il pane vero che sfama, l'ha sempre impastato con la saliva della paura, la brama del possesso, non l'ha mai accolto come puro dono, l'ha sempre accompagnato con il sospetto, con il lamento, buono sì, ma stasera però te lo dà lui in bocca. C'è una sorpresa in questo affreschino, ci sono i dodici e c'è sua madre. È lei che ha insegnato a mangiare a lui, dandogli per cibo, come fanno le mamme, il suo corpo. E inoltre lei rappresenta in quel momento, assieme agli apostoli, perché tutti insieme rappresentano la Chiesa che apprende con trepidazione il gesto di Gesù. La Chiesa, mangiandolo, diventa corpo di Gesù, cioè segno nel mondo di Lui presente. Noi ci siamo perché Lui ci ha dato da mangiare e noi dovremmo, secondo quello che ci dice Lui, diventare a nostra volta pane per il povero. Con occhi stupiti entriamo anche noi in questa stanza. Il cerchio non è chiuso, c'è come un abbraccio che lascia aperto per tutti quelli che vogliono venire dentro, nella stanza, e questo semicerchio praticamente abbraccia il mondo intero. In fondo a destra c'è un pozzo che significa ogni sete può essere placata, qui davanti invece c'è questo semicerchio. E noi siamo stupiti perché la nostra religione al suo culmine parla di che cosa? Di cibo, di mamma, di bocche aperte, di mani giunte, di un Dio che si china sull'uomo e di un'umanità che ringraziando adora. E lo stupore diventa commozione nel contemplare Maria. Sembra tolta da un presepio, come era nel presepio, così è lì in ginocchio e sembra che abbia lì ancora il bambino piccolo da venerare. Lui è cresciuto, adesso si è fatto, è diventato grande, si è fatto amici, molti nemici. Si direbbe addirittura che la sua vita stia per essere un mezzo fallimento, non per lei, non per la madre. In una stanza presa in prestito perché lui non ha beni su questa terra, è riuscito a fare una casa, una stanza abitabilissima, teneri i muri, caldo il pavimento, nulla è superfluo, tutto sa di fraternità. E gli uomini, così diversi tra loro, stanno venendo a lui. Sono sbucati da dove gli uomini? Rappresentati dai dodici e da Maria. Sono usciti dai buchi della paura, dalle tane, li ha conquistati il loro cuore, i suoi occhi, le sue mani. I loro sono i primi passi, ancora molto incerti. Sono solo dodici per ora, diventeranno addirittura undici. Poi, anzi, uno solo resterà in piedi sotto la croce, pazienza. Ma lui ormai è il bambino diventato adulto, invece di piangere soffoca dentro le lacrime, riesce a gioire. Lo sa lui Gesù che quel pane è eterno e ha il potere di renderlo presente al mondo, da qui all'eternità. Tutti i giorni questo avverrà in memoria di lui. L'angelico e, non so, gli altri pittori hanno sempre messo Giuda un po' discosto con un sacchetto di monete, curvo su questi 33 denari e poi torvo in faccia. Invece no, lui l'ha messo in fila, normale, con gli altri. Buonismo, ingenuità. Lui è fatto così, non riesce a esprimere il male e poi spera sempre che quel gusto di pane dato a Giuda, chi lo sa, che nell'ultimo istante l'abbia anche convertito. Del resto, noi cristiani facciamo la messa, ma siamo anche quelli che vendono le armi con cui si stanno ammazzando gli uomini. Siamo anche quelli che siamo capaci di adorare gli idoli, di utilizzare la religione come magia, come un qualcosa a nostro servizio, di non essere, stare in ascolto. Se noi dovessimo dire tutte queste cose, diremmo no, non facciamo la messa, non andiamo a fare la comunione perché siamo tutti dei mezzo Giuda. E allora l'angelico giustamente mette dentro anche Giuda, perché lui spera che il pane così buono sappia fare molto più di quello che noi temiamo. E quindi ogni domenica i cristiani preparano il tavolo dell'Eucarestia. Ecco, più che essere l'ultima cena, penso lui abbia voluto dire questa è la messa. I suoi si radunano e lui passa, ma a differenza di quello che facciamo noi giustamente, che creiamo quella specie di processione, che è la processione della vita, cioè veniamo e andiamo da lui, torniamo a lui, bellissima questa processione, qui invece ancora di tutti fermi come facciamo con i bambini alla prima comunione, tutti, passa lui a danzare la vita, passa lui a mettercelo in bocca, e quindi è bello sentire, immaginarci anche questo, che quando siamo in fila noi in realtà siamo fermi e lui sta passando a darcelo in bocca uno a uno. Chiudiamo ancora con l'immagine di Maria. Lei in ginocchio adora e ringrazia.